vuoi essere grande? Diventa piccolo. Ritorniamo dove l'abbiamo lasciato, Luca capitolo 22. Abbiamo fatto circa la metà di questo lungo capitolo e stamattina faremo il resto. Il brano che leggeremo e che cercheremo di trarre qualche insegnamento per noi sono tre parti del Vangelo di Luca, capitolo 22, dal 24 al 30, poi dal 31 al 38, 54, 61 e poi alla fine 63, 71. Allora, leggiamo adesso il brano del 24 al 30. Luca 22, 24 a 30. Fra di loro nacque una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli, Gesù, disse loro: io vedo le nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo. E chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola e al mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Una piccolissima nota a margine, proprio così, en passant, che leggendo mi è venuto in mente. Gesù dice: e quelli che le sottomettono, ossia i dominatori, i dittatori, i despoti, sono chiamati benefattori. È successo sempre nella storia. I grandi dittatori, Stalin, Hitler, Mussolini e altro, sono sempre stati considerati dal popolo, quello che lo seguivano, dei grandi benefattori. Sembra strano, ma è così. È stato sempre e sarà. Allora, però andiamo al nostro tema. Nasce una discussione, non discutiamo solo noi, anche i discepoli discutevano, una disputa addirittura. E credo anche piuttosto accesa. Qual era il tema? Chi di loro fosse considerato il più grande. Vedete come gli uomini sono sempre gli stessi, non cambiano. Per più grande probabilmente intendevano il migliore, il più adatto a rivestire ruoli importanti. È una tendenza umana questa, piuttosto diffusa, presente in qualsiasi ambito umano, anche, scusate, la brutalità anche nell'ambito ecclesiale. A chi di noi non piace essere reputato importante? Se non il migliore in assoluto, almeno quello che è una spanna sopra gli altri, sopra la media. A chi di noi non piace vedere valutate le sue qualità di qualsiasi genere? Quante volte il nostro agire, il nostro modo di fare, ha come traguardo, come meta, come scopo una buona valutazione del nostro essere? Spesso facciamo delle cose perché gli altri ci reputano bravi. Non dite di no, perché è così, è una realtà. Ciò che esterniamo con le parole, con gli atteggiamenti, con le azioni, tante volte lancia questo messaggio a chi ci circonda, a chi ci vede, a chi ci guarda. Vedete come sono bravo. Vedete come sono spirituale. Avete notato voi senz'altro come sono bravo a predicare, a pregare, a fare qualsiasi altra cosa. La stima che ci circonda, soprattutto nell'ambito ecclesiale, perché viviamo una parte importante della nostra vita in questo ambito, la stima di chi ci circonda è importante, inutile nasconderlo. È inutile nasconderlo dietro una parvenza di umiltà. Essere stimati spesso di più di quello che realmente valiamo è parte della nostra natura, della nostra struttura mentale, della nostra struttura psicologica, della nostra umanità. Ne abbiamo un reale bisogno. Non è qualcosa che disastrosamente peccaminoso. Abbiamo bisogno che gli altri ci valutino. Ne abbiamo bisogno. Vedete, molto spesso noi costruiamo la nostra autostima sulla stima che gli altri hanno di noi. Allora, qual è il pensiero di Gesù su questo argomento, su questo sentimento? Come si è comportato Gesù nella sua umanità? È una cosa che da anni ormai è continuo nella mia ricerca di capire Gesù. Il libro che mi ha consigliato Isabella è stato straordinario, anzi devo restituirtelo. Veramente emerge dal punto di vista umano una personalità impressionante, fantastica. Chi legge il Cristiano, non so quanti di voi leggono il Cristiano, sono apparse già 15 dei miei articoli su Gesù, sul suo comportamento, sul suo modo di pensare, su come si relaziona agli altri. Ne ho ancora altri 37 da scrivere, quindi ne avete per un po'. Allora, come Gesù pensa? Cosa Gesù pensa? Come dobbiamo comportarci di fronte a questa realtà? Che è la nostra realtà? Non nascondiamolo, abbiamo bisogno. E spesso facciamo, agiamo, pensiamo, parliamo, perché la stima degli altri aumenti. Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo dire che è molto difficile dare una giusta valutazione di sé. Di solito è un po' distorta, o troppo alta, il più delle volte, o è troppo bassa, qualche volta succede anche questo. E Paolo, per esempio, che ci invita a dare di noi stessi, avere di noi stessi un concetto sobrio, Romani 12,3. Un'altra traduzione mi sembra ancora più comprensibile. Non stimarsi più del giusto, ma di nutrire una stima saggia di sé. Siamo invitati a fare questo. Su questa frase ci torneremo su comunque. Cosa succede quando la valutazione di noi stessi è un po' troppo alta? Cosa succede? Vediamo un po' il testo. Pietro gli disse, siamo sempre in capitolo 22, Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù, Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu mi abbia negato 3 volte di conoscermi. Caro buon Pietro, ci assomiglia tanto. C'è un chiaro avvertimento di Gesù diretto a Pietro. Prima di tutto, anche questa volta, come in un'altra occasione, non lo chiama Pietro col suo nome, diciamo così, spirituale, suo nome nuovo. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. 3 elementi sono importanti in questa frase. Primo, la richiesta di Satana. Satana ha chiesto di vagliarvi. Un'altra traduzione, un'altra versione recita: Satana ha ottenuto il permesso. Satana ha ottenuto il permesso da chi? Da chi è veramente il Signore? Satana ha chiesto il permesso e ha ottenuto il permesso di provarti, Simone, di sottoporre alla prova la tua fede. Dio accorda la richiesta, questo ci ricorda chiaramente la vicenda di Giobbe, no? Giobbe su questo è veramente significativo. È una verità, miei cari, una verità di cui dobbiamo tenere conto, che Satana ci attacca continuamente. Pietro dice che va in giro come un leone ruggente. Siate sobri, dice Pietro, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Ma è anche vero, se c'è da una parte questo leone che sta sempre lì, pronto a divorarci, è anche vero che nulla sfugge al controllo di Dio. Se c'è il leone, c'è anche Dio. Satana, il nostro avversario, è continuamente in azione, questo lo sappiamo, e a lui non piace che il credente, che la Chiesa, vivano felicemente la loro fede, felicemente sottomessi a Dio. Questa è una realtà che non dobbiamo mai dimenticare. Satana è presente. Siamo in mezzo ad una battaglia che ha dimensioni cosmiche e che è senza esclusione di colpi. Avere costantemente un leone feroce vicino non è una bella prospettiva, eh? Provate a pensarci un attimo. È sempre lì. Non è una bella prospettiva, ma è una realtà di cui dobbiamo fare conto. Quindi la richiesta di Satana. Poi c'è la presenza di Gesù nella tentazione. Questa è una seconda verità che va sottolineata. Durante la tentazione, durante la prova del diavolo, Gesù è presente, è lì e si interessa di noi. Nel testo sembra che Gesù abbia pregato per Pietro ancora prima che la tentazione avvenisse. Ho pregato per te, avverrà la tentazione, ma io ho già pregato per te. Nel momento della prova non siamo soli. Gesù a fianco a noi, pronto a sostenerci. Nel famoso brano della lettera di Paolo, in cui si parla in modo specifico della tentazione, questa verità è veramente sottolineata molto bene. Dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne. Quindi 2 verità importanti riguardo alla tentazione. Dio è presente e agisce in 2 modi. Non permetterà al tentatore di andare oltre i limiti da lui stabiliti, ancora una volta Giobbe insegna, e poi Dio darà da sempre la via d'uscita. Perciò la tentazione non va mai considerata al di sopra delle nostre forze e non va mai considerata senza via d'uscita. C'è una frase che vale la pena sottolineare. Gesù dice: Pietro, quando sarai convertito? Che cosa intende Gesù con queste parole? Di solito associamo la conversione alla decisione di seguire Gesù, quello che fa di noi dei figli di Dio, dei nati di nuovo. Ma non sempre il termine ha questo significato, come in questo caso. Un'altra versione interessante dice: quando sarai tornato? Quando sarai tornato? È chiaro che con il suo rinnegamento Pietro si è allontanato da Gesù, ha preso le distanze da Gesù col suo rinnegamento. Ora doveva tornare sui suoi passi. Su questo argomento sono molto belle le parole del profeta Isaia, quando dice: nel tornare a me, nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Andiamo a vedere cosa succede poi. Dopo averlo arrestato, Gesù, lo portarono via, lo condussero nella casa del sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Coraggioso, eh? Si siede in mezzo a coloro che hanno arrestato e che vogliono uccidere Gesù. Una serva, sembra fosse una ragazza proprio, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò e fisso e disse: ma anche costui era con Gesù. Ma egli negò, dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo sono. Trascorsa circa un'ora e non se n'è andato, era ancora lì, Non se n'è andato. Trascorsa un'altra ora, un altro uomo diceva: certo, anche questi era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito mentre parlava, il gallo cantò. Il Signore voltato si guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. È andato fuori, pianse amaramente. Pietro, di fronte agli altri discepoli, aveva assunto un atteggiamento da spaccone. Nella versione di Matteo, infatti, troviamo questa espressione: quando anche tu fossi per tutti loro, vedi, Gesù, tutti costoro, un'occasione di caduta, non lo sarai per me. Io non sono come loro. Nella disputa di chi fosse il più grande, Pietro aveva le idee chiare. Io sono il più grande. Io sono il più forte. Il più determinato. Ecco che ora dà una solenne zuccata contro la sua realtà. Quante volte anch'io ho dovuto cozzare contro una realtà che non mi piace. E tu? Contro una realtà fatta di debolezze, contro una realtà fatta di fragilità, amarezze, delusioni, quante volte ho dovuto sbatterci la testa. Gesù ha detto che avrebbe pregato per Pietro, dice: Satana ha chiesto di vagliarmi, ma io ho pregato per te. Pietro cade miseramente, allora la preghiera di Gesù non ha funzionato. Eppure in un'altra occasione, l'occasione della resurrezione di Lazzaro, di fronte alla tomba Gesù disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito, io lo sapevo bene che tu mi esaudissi sempre. ora forse, e più probabilmente, la sua preghiera ha avuto degli esiti diversi da come ci saremmo aspettati. Pietro cade e cade rovinosamente. Infatti, miei cari, sapete una cosa? E anche questa è una realtà di cui dobbiamo tenere conto. Pietro ha dovuto fare quell'esperienza per eliminare da sé quella corazza da spaccone di superiorità nei confronti degli altri. Pietro ha dovuto fare questa esperienza e Gesù gliel'ha fatta fare, Dio gliel'ha fatta fare. Ha lasciato che cozzasse veramente contro la realtà della sua fragilità. Però in che modo si è esaudita la preghiera di Gesù? Gesù, o Pietro, sì, pianse amaramente. Ecco l'esaudimento della preghiera. Il Pietro che con questo pianto torna indietro, il Pietro che torna indietro. Devi tornare indietro e lui ci torna con il pianto. Tramite il pianto, tramite le lacrime, Pietro prende coscienza di quello che Gesù aveva detto a proposito della vera grandezza. Il più grande di voi sia come il più piccolo, chi governa come colui che serve. Da certe situazioni, miei cari, è la mia esperienza, ma credo che sia anche stata anche la vostra, da certe situazioni critiche si esce solo con le lacrime. Ho il dovere di chiedere a me stesso ora. Quando è stata l'ultima volta che ho versato delle lacrime e che mi sono profondamente rattristato della mia miseria spirituale? Quando è stata l'ultima volta? Non crediamo che Pietro sia stato il primo Papa, vero? Perché non crediamo fondamentalmente nell'istituzione papale. Preferiamo credere in una comunità ecclesiale composta da fratelli e sorelle che esercitano i vari doni come lo Spirito Santo è elargito. Non possiamo negare però, e sarebbe andare contro la Scrittura, che Pietro abbia avuto un ruolo peculiare, un ruolo importante, un ruolo fondamentale nella Chiesa del tempo apostolico. Non possiamo negarlo. Disconoscere questo, ripeto, significa fare un torto a diversi passi della Scrittura. E dopo le amare lacrime, dopo che egli ha riconosciuto la sua fragilità e accettato la dipendenza totale da Dio, Pietro ora è diventato grande e ha potuto fare quello che ha fatto. Avevo accennato l'ultima volta che avrei parlato della bestemmia di Gesù. Lo ricordate? Questo è il momento di parlarne. Gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percotendolo. Poi lo bendarono e gli domandavano: «Indovina, profeta, chi ti ha percosso?» E dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando. Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti, gli scribi, si riunirono e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo: «Se tu sei il Cristo, diccelo». Ma egli disse loro: «Anche voi, anche se ve lo dicessi, non ci crederete. E se io vi facessi delle domande, non rispondereste. Ma ora, da ora in avanti, il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». E tutti dissero: «Ma sei tu dunque il Figlio di Dio?» Egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca». Perché parliamo di bestemmia? Perché nella versione di Matteo, l'episodio, troviamo queste parole: egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. La sua bestemmia era quella che si faceva, almeno divino, come Dio. I componenti del Sinedrio hanno giustamente capito che la risposta affermativa alla loro domanda, se tu dunque il figlio di Dio, Gesù ha risposto, sì, lo sono. E in questo modo Gesù si poneva su un piano divino. E dal loro punto di vista, tale affermazione equivaleva ad una bestemmia. E come tale, Gesù era reo, quindi colpevole, degno di morte. Non vi meravigliate, perché ancora oggi, in certi paesi dove vige la Sharia, no? La legge islamica, sono molti, molti a essere uccisi per blasfemia. Ma rispondendo in quel modo, Gesù sapeva benissimo quale sarebbe stata la reazione, sapeva benissimo che stava firmando la sua condanna rispondendo in quel modo. Ma non poteva bypassare la domanda come ha fatto tante altre volte, lo ricordate? Tante altre volte ad una domanda insidiosa ha cercato. Perché non l'ha fatto? Perché sapeva che era giunto il momento che doveva dare la sua vita per gli uomini. Ma ritorniamo al nostro testo, nostro tema. Se vuoi essere grande, diventa piccolo. Allora, io mi sono chiesto, io leggo sempre la scrittura, nonostante la mia non più giovanissima età, con una curiosità da bambino. No? Cerco sempre di stare lì e capire. Allora, se vuoi diventare grande, se vuoi essere grande diventa piccolo. Ma come mai Gesù che insegna questa via da percorrere dell'umiltà, vuoi essere grande diventa piccolo, lui ora si fa addirittura figlio di Dio, più grande non poteva, più grande non poteva. Dice a te, devi diventare piccola, devi farti piccola, devi... e io sono il figlio di Dio. Ma che cosa c'è che non va? Come mai lui si fa il più grande che poteva? Quale strada dobbiamo percorrere? Nel versetto 27 troviamo l'idea che chi è servito è più grande di chi serve. L'idea c'è. Gesù dice, perché chi è più grande, colui che è a tavola o colui che serve? Noi ci saremmo aspettati colui che serve, no, colui che è servito è il più grande. Colui che è servito è il più grande. Questa è la normalità. Questo è il modo di concepire la vita normale. Ma troviamo anche l'espressione significativa. Per voi non deve essere così. Così è normalmente, ma tra voi non deve essere così. Tra i membri della sua Chiesa le cose devono essere diverse. Noi non possiamo essere legati agli stessi schemi mentali di chi non crede. Non possiamo pensare nello stesso modo, altrimenti testimonieremo che non c'è stata conversione. Ricordate che la parola metanoia, conversione, significa un modo diverso di pensare. Dobbiamo pensare in maniera diversa. Se nel mondo chi è servito è il più grande, da noi il più grande è chi serve. Allora, nelle parole di Gesù c'è un particolare che deve far riflettere. Il più grande sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. È il come che fa la differenza. Non si tratta di rinunciare a ciò che si è, ma di vivere lasciando da parte i diritti che questo comporta. È uno svuotamento dei diritti, non dell'essenza. Così come ha fatto Gesù, che pur essendo in forma di Dio, dice Paolo, non considerò l'essere uguale a Dio, era ed è rimasto uguale a Dio. qualcosa di cui aggrapparsi gelosamente. Gesù poteva evitare la morte in quel momento, essendo il figlio di Dio. Infatti di fronte a Pilato dice: il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Poteva essere liberato da quella situazione. Egli poteva far valere i suoi diritti del Dio incarnato, del figlio di Dio. Non li ha fatti valere. È lì il segreto. Non è che si è fatto, ma io sono niente. No, io sono il figlio di Dio. Sono il vostro maestro, sono il vostro signore. E come tale dovete considerarmi. Però vi servo. Infatti, noi non dobbiamo diventare ciò che non siamo, ma avere un atteggiamento di umile servizio, anche se siamo in posizioni più alte. E questo è il concetto sobrio, giusto, che dobbiamo avere. Una falsa umiltà non è richiesta da Dio. Ma io non valgo niente, io non sono niente, io sono piccolo. No! Tu sei quello che sei. Ma appunto per quello che sei, più sei in alto, più ti devi abbassare servendo gli altri. Gesù sapeva di essere il figlio di Dio, ma è con i discepoli come colui che serve. E lo ha dimostrato, ricordate, proprio nella lavanda dei piedi. Quando a un certo punto Pietro, ancora una volta lui, si oppone, dice no, tu sei il Signore, tu sei il Maestro, siamo noi che dobbiamo lavare i piedi a te. Gesù ha detto, attenzione, voi dite che io sono il Signore il Maestro e fate bene. E fate bene, io lo sono, non si è fatto piccolo, no, io sono il vostro Signore, sono il vostro Maestro, ma sono qui come Signore, come Maestro e vi servo. Noi come Lui non possiamo agire diversamente se siamo Suoi discepoli. Se così fosse, noi lo rinnegheremmo come Pietro. Allora, torniamo un passo indietro poi. Il titolo che abbiamo dato alla nostra riflessione è: vuoi essere grande? Diventa piccolo. E in base a quello che abbiamo detto, il titolo è sbagliato. È sbagliato. Tu non devi diventare più piccolo. Anzi, Dio ti obbliga a essere sempre più grande, ad aumentare la tua statura spirituale, ad aumentare, a far crescere i doni che Lui ha dato, farli maturare, farli crescere sempre. Hai un dono, fallo crescere, fallo diventare più grande. Questo è l'imperativo divino. Noi dobbiamo diventare ogni giorno più grandi, più spirituali, più maturi, più degni di essere figli di Dio, più capaci di spendere i talenti che il Signore ci ha dati, più idonei al servizio di Dio che ci ha affidato. E dimostrare però la nostra grandezza, dimostrare che stiamo diventando sempre più grandi grazie a Dio. Sapete come? Servendo. Questo è il segreto. Vuoi essere grande? Non devi diventare più piccolo, ma devi agire come se fossi piccolo, come se fossi il servo di tutti.